Oggi ho avuto proprio un po' i pensieri affollati, ho fatto proprio un po' fatica a preparare bene l'omelia e continuavo a pensare ad alcune cose che quindi vi porgo un po' così, come le ho un po' pensate. E il primo pensiero è stato che oggi, mentre appunto noi facciamo la festa dell'Ascensione, in seminario vengono ordinati dei preti. Uno in particolare è un mio compaesano di Arcene e vabbè, mi faceva pensare, no, questo percorso di alcuni giovani che diventano preti, insomma, ne abbiamo visti in questi mesi anche alcuni nella nostra comunità, no, sono passati due seminaristi sabato e la domenica, li abbiamo insomma un po' visti, no? E penso che questo possa far pensare tutti, no? Il Vangelo che oggi abbiamo ascoltato e anche questo passaggio di consegne poi a qualcuno con dei nomi, delle storie, delle vite, dei progetti, no? E poi però in realtà tutti noi di fronte a questa cosa che qualcuno diventa prete mettiamo tutta una serie di attese, di speranze, di richieste, di desideri, no? È come se attorno alla figura del prete si condensasse un po' quello che noi vorremmo dalla Chiesa, diciamo così, no? Almeno veniamo da un mondo in cui il pensiero dominante era questo, no? E però pensando a questi giovani che diventano preti è inevitabile immaginare che invece la comunità di persone che loro avranno di fronte un domani sarà un po' diversa da questa a cui abbiamo alluso così brevemente, no? E che quindi fare il prete o essere prete è qualcosa che mette in gioco un pensiero del mondo e della società di domani che è molto incerto. Quindi di qui tutta la fatica di immaginare cosa voglia dire essere prete e quindi tutta la fatica di molti giovani a confrontarsi con questa possibilità. Vediamo, no? Anche dai giornali credo che sia inutile nascondere. Lo si vede anche dagli episodi, no? Dai preti che fanno fatica, che insomma è una fase, è un momento anche un po' socioculturale che stiamo attraversando. Quest'estate a Sotto il Monte il convegno, no? Sarà dedicato proprio alla figura del prete, no? Ed è però una figura che il convegno vorrebbe collocare all'interno di un discorso più ampio che è iniziato già da un po' di anni e quindi l'onda lunga del Concilio Vaticano II è la figura del laico, perché appunto questi ragazzi a noi, guardandoli dall'esterno, ci sembrano veramente dei ragazzi, insomma, come gli altri, no? Sono dentro nel mondo anche loro, no? E quindi in realtà la vera questione è che tipo di chiesa vogliamo essere, che tipo di comunità i cristiani vogliono costruire un domani all'interno della quale, no, nasceranno le future vocazioni al ministero ordinato, al ministero presbiterale anche. Però certamente questo fatto che in seminario alcuni giovani diventano preti, anzitutto è come se mi chiedesse oggi continuamente un pensiero e un ricordo nella preghiera, no? Mi veniva spontaneo invocare lo Spirito Santo per loro e penso che questo sia un po' uno dei compiti, no, che siamo chiamati a svolgere come comunità cristiana, come Chiesa, di aver presente, ecco, questo essere comunità e quindi la fatica, no, che il Signore ci chiede di spossessarci un po' del nostro punto di vista e di vedere la globalità del processo ogni tanto, no? E ci sono alcune ricorrenze dell'anno e probabilmente l'Ascensione è una di queste in cui viene chiesto proprio questo salire con lo sguardo e guardare le cose più nella loro ampiezza, no? E a spesso invece si annega un po' nel proprio, si annega un po' nel proprio contesto, nel proprio punto di vista. E io sono tra quelli che sento che spesso si corre, si fa, ma ci si ferma poco a pensare, ci si ferma poco a riflettere, no? anch'io, adesso che quest'anno acquista questa fisionomia, no, per noi, per la nostra comunità e per me, ci si accorge della preziosità del lavoro di studio, della preghiera che sostiene poi tutta una serie di altre cose, e che quando questa viene un po' a mancare, tutto il resto in qualche maniera ne risente, no? Lo stiamo un po', penso, toccando con mano, però questo potrebbe trasformarsi in un'esperienza preziosa da custodire anche un domani, no? Come preti e come comunità, insomma. Cosa chiedere ai nostri preti, cosa chiedere a noi stessi e alle persone che fanno parte della comunità. E il secondo pensiero inevitabile era certamente quello che si riferisce ai nostri cari defunti, e continuavano a passarmi nella mente le parole che spesso ho sentito dire a Don Sergio, anche se non le ricordo con precisione, ma quando alludeva alla nostra fatica di credere nella risurrezione, nell'aldilà, nella comunione dei santi e nel fatto che nella nostra società si fa un po' finta di crederci, ma poi in realtà anche tra le persone, anche noi, insomma, preti e comunità, anche la gente che viene in chiesa, nel profondo del cuore sente queste cose difficili, no? E fa fatica veramente a capire la concretezza del credo cristiano a proposito di queste cose, no? E anche questi simboli che la liturgia ci invita a meditare, come quello appunto dell'ascensione di Cristo al cielo, no? Stia diventando sempre più faticoso star dentro in questo tipo di linguaggio simbolico, condividerne il valore e usarlo per interpretare la vita di tutti i giorni, no? Il rischio è quello che ci sia proprio un po' una scollatura a un certo punto tra questo linguaggio, tra questo codice simbolico che è quello molto spesso della scrittura, della Chiesa, eccetera, dei simboli, no? E quello invece che noi usiamo comunemente nella vita di tutti i giorni, che è completamente diverso, no? Per cui il lavoro, no, a cui siamo stati continuamente richiamati come Chiesa, come comunità cristiana, è continuamente di ritrovare il legame, no? Di ridire continuamente le cose, di trovare le parole, il linguaggio giusto e non perdere appunto il treno, non perdere lo scorrere della vita della gente, no? Delle persone che vivono esattamente quelle cose che questi simboli interpretano, ma hanno bisogno che qualcuno vada là dove loro stanno e annunci loro il Vangelo. No? E cosa voglia dire annunciare il Vangelo? Appunto, è la grande domanda, no? Che si, anche il Papa, mi pare, attraverso gli ultimi documenti che ha scritto, ma se guardiamo i piani della CEI, i piani pastorali della CEI di questi ultimi anni, è un interrogativo che torna tantissime volte, no? Annunciare il Vangelo in un mondo che cambia, annunciare il Vangelo all'uomo di oggi, no? Perché appunto in realtà questo è stato sempre nella storia della Chiesa una faccenda in questione, mai effettivamente risolta, mai effettivamente conclusa, e c'è da aspettarsi che sarà sempre così. E che però ci sono dei periodi della storia in cui, in particolare, per i mutamenti che avvengono nella società, per i cambiamenti che ci sono, si sente proprio la fatica, come singoli e come comunità cristiana, di ritrovare il linguaggio giusto, no? Il modo giusto di accompagnare e di coinvolgere nella storia della Chiesa, del cristianesimo, nella lettura della scrittura, nell'esperienza della vita spirituale, della preghiera, la gente. Gesù lo fa molto bene, no? Ci è modello, però appunto il seguire la vicenda di Gesù non vale come ricetta da poter trapiantare pedissequamente nell'oggi, no? E il Vangelo tradisce continuamente la fatica che fu di Gesù stesso di trovare il modo, no, di essere annunciatore del Vangelo, di essere vicino alle persone del suo tempo, e anche tradisce continuamente la sua sofferenza interiore, il suo sentirsi non ascoltato, non compreso, la sua solitudine e nello stesso tempo la profonda compagnia, la profonda vicinanza dello spirito che questa fatica gli faceva provare, no? Quindi ci possiamo sentire molto vicini a Cristo in questo, come anche nella prima parte, cioè nella fatica di capire come, no? Far arrivare il Vangelo e la parola di Dio alla gente oggi, e come noi magari sentirci destinatari di questa cosa quando appunto dentro di noi c'è appunto la difficoltà di condurre veramente una vita dello spirito, no? E appunto si corre, ci si butta dentro in mille cose, ma alcune domande si fa finta di non sentirle perché sono difficili da affrontare. E poi certamente oggi pomeriggio vedere il quartiere, no? La festa, la gente in strada, era molto bello, era proprio un po' un'icona, un'immagine, no? Che sa di speranza, no? Boh, non so, ma passeggiando per via Leone XIII, tutte le volte che chiudiamo la strada è inevitabile un po' pensare al futuro, no? E a questa visione speranzosa che tante persone attraverso il loro star lì, mettere giù il banchettino, dialogare, chiedere alle persone di fermarsi, cioè ci si accorge che questo desiderio di costruire non è solo di pochi, è di tanti, no? Ma che la fatica di condividerlo, di sentire che questa è un desiderio comune, no? Di sentirsi comunità in questo, è continuamente da mettere in gioco. E quindi che si tratta di convertire anche un po' la nostalgia di alcune cose, no? In questa energia buona, in questa apertura di spirito e nella serenità, ecco, di esserci. Costruire un futuro del quartiere, no? Attraverso la nostra presenza fisica, cioè investire in presenza, nell'esserci, nel partecipare alle cose, no? E partecipare però non semplicemente appunto stando lì seduti, ma partecipare cercando in qualche maniera di indirizzare anche un po', no? Cosa che uno appunto riesce a fare solamente quando poi ha un tempo, un momento in cui le cose le rilegge e le valuta. E probabilmente la città, il quartiere, la politica, tutti questi livelli, no, della partecipazione della vita pubblica e civile hanno bisogno proprio di questo tipo di presenza, no? E dentro questi contesti di quartiere negli ultimi mesi mi è parso di vedere spesso coinvolti i ragazzi, i giovani, a cui si cerca in qualche maniera di demandare, di delegare le cose, con, diciamo, anche un po' la fragilità e anche un po' a volte un po' la provvisorietà delle cose che appunto si delegano e si affidano ai giovani, però l'inevitabilità, ecco, di questo passaggio, la assoluta inevitabilità, la necessità, ecco, di porre questo gesto. E vedete che anche nella politica, nei partiti, nelle associazioni, nei gruppi, la necessità, no, di tornare a vedere i volti giovani delle persone è viva, mi pare che non sia solo della nostra comunità cristiana, è proprio un po' un germe, un seme presente in tutta la società, che forse potrebbe anche, ecco, fare questo giro di boa e accorgersi che bisogna tornare a occuparsi di questo in modo importante. E poi certamente vedere appunto seguire quello che è successo alle elezioni non può che farci pensare un pochino alla nostra Europa, questi discorsi che noi stiamo facendo venendo a messa e ascoltando il Vangelo dell'Ascensione, per esempio, furono i grandi discorsi che unirono l'Europa qualche secolo fa, no? Attorno a queste parole di speranza, attorno al risorto, attorno alla comunione dei santi, attorno alle reliquie, ai pellegrinaggi, no? Attorno ai grandi santi che percorsero le vie dell'Europa, si giocò una parte importante del progetto stesso di questa entità, che poi appunto lì non è che ci fosse un progetto dell'Europa, ma quello che l'Europa e la maniera in cui poi l'Europa si è configurata dipesa molto da questo. E vabbè, il Vangelo lì dentro ha giocato senza dubbio un ruolo fondamentale. Però capire qual è stato questo ruolo che il Vangelo ha esercitato nell'Europa, è continuamente oggetto di interpretazione. E quindi se noi scorgiamo, ecco, come cristiani, che dietro questa scommessa, dietro questo contesto che è quello dell'Europa, il Vangelo può giocare ancora un ruolo, no? I cristiani possono svolgere una funzione, no? Quale funzione? No? Beh, siamo venuti fuori dalle guerre, siamo venuti fuori anche un po' dagli errori, no? Della nostra, che la religione stessa ci ha fatto compiere nella nostra storia, e probabilmente adesso la possibilità di investire in questo progetto è diventata più reale, ma anche perché reali sono nella nostra comprensione storica gli errori che abbiamo commesso. E quindi investire in questo progetto significa appunto immaginare un mondo, no? Anche in comunità l'anno scorso abbiamo aperto alcuni spunti a proposito di questo, facendoci aiutare anche da qualche sociologo che ne sa un po' di più di noi, no? E che ci faceva pensare come in realtà ci sono alcune questioni che, siccome il mondo sta diventando sempre più piccolo, non riescono più a essere questioni del singolo o della singola entità nazionale, ma sono già di fatto questioni globali, no? Come quella dell'ambiente, come quella di alcuni rapporti diplomatici, o appunto come quella, appunto, per esempio, la questione dei giovani, no? Delle migrazioni. E allora tutte quelle entità, tutte quelle strutture che investono su questo, che cercano in qualche maniera di dare una voce più globale a certe questioni, vanno sostenute, insomma, con l'apporto di tutti. Ecco, mi pare che queste cose che oggi mi hanno un po' intralciato, no? Ma forse c'entrano con questa cosa dell'ascensione che oggi festeggiamo, no? E con il fatto che ci è stata affidata un'eredità, no? Cosa vuol dire questa eredità? Beh, oggi forse significa mettere in gioco un'eredità che non è solo la tua eredità, ma deve essere in qualche maniera messa in una visione d'insieme, no? Deve essere condivisa. E quindi l'attenzione per il mondo, l'attenzione per il creato, l'attenzione per i diritti dell'uomo, l'attenzione appunto per le grandi questioni dell'umanità, deve trovare, diciamo, anche da parte nostra, anche nel nostro piccolo, insomma, la possibilità di esprimersi. Ecco, domani si va in pellegrinaggio, si va appunto a metà strada tra la natura e la città, e penso che appunto questo pensiero domani lo si mette un po' in pratica, no? Si cerca in qualche maniera di esserci con il corpo, che è un po' l'idea del pellegrinaggio, no? Di giocare col corpo, ma giocare col corpo è una simbologia che allude appunto alla costruzione del mondo e quindi al simbolo. E noi mettiamo dentro la nostra preghiera, la nostra invocazione allo Spirito Santo in tutto questo, che è esattamente la compagnia che il Signore ci lascia partendo, no? Il Signore dice: io me ne vado, ma vi lascio per compagnia lo Spirito Santo, e noi appunto allora chiediamo tutte le cose che appunto ci sembra di dover guadagnare allo Spirito Santo, e anche quelle per le quali ci sembra però di poter investire qualche cosa di nostro.